c'è chi fa indigestione di caviar, di ostriche e tartufi e poi sta mal. Chi per dimenticarmi mi è Lulù, tre whisky manda giù e poi non ne può più. I gusti sono gusti, sì lo so, e chiedo scusa se un consiglio do. Cari amici, date retta a me, ricetta più pregevole non c'è.
No, sta cosa,
mezz'ora così a
sta cosa non mi viene mai, non mi viene mai, quindi benvenuti e benvenute a questa nuovissima puntata di Ragù, l'unico podcast che decide di prendersi una lunghissima pausa dopo la puntata che fa il picco di ascolti, però insomma, quindi scusateci per la lunga assenza, immagino che in realtà forse sia pesato più a noi che a voi, però sia io che Emiliano avevamo un po' di cose da fare. Io personalmente stavo studiando per diventare assistente civico, purtroppo sono stato bocciato e
grazie.
Ed Emiliano, avete già sentito che non siamo soli. Emiliano invece, che sta qua, forse vuoi dire qualcosa, vuoi salutare?
No, sono molto contento di essere qua, è andata tutto bene, siamo in riva al mare. Io direi di presentare la voce che si è sentita, non è la mia.
Sì, allora, infatti noi oggi non siamo in un posto chiuso, non siamo su Skype, non siamo nella nostra trap house, ma siamo a Ostia, in riva al mare, con la sabbia nei piedi, perché siamo venuti fino a qua per farci due chiacchiere con Davide, aka Ravide Meme, che sta qua accanto a noi.
Buonasera a tutti, buonasera, onore stare sul Ragù a fare il sugo con
tra voi. L'altro siamo allo stabilimento Vittoria, sì. Tu, mi ricordo, te hai fatto una bella recensione di tutti i pub di Ostia, ci puoi recensire lo stabilimento Vittoria, visto che sei...
Vabbè, il Vittoria bello pregio, più che altro ci stanno pochi bori, quindi buono, Davide Meme odia i bori, plot twist, no, è mega tranquilla l'atmosfera, ovviamente abbiamo cominciato a parlare, si è alzata la Gianna, tantissima, quella più forte dell'anno. No, tranquillissimo, persino una birra e registrare una puntata di podcast è perfetto.
Sì, confermo, a parte la questione evento, che però sto gestendo con le mie larghissime spalle, quindi chi di voi mi ha visto lo sa bene. Allora, appunto, noi dopo una lunga assenza, quindi ci scuserete, siamo pure un po' arrugginiti, però siamo venuti qua e volevamo farci due chiacchierate con Davide o Ravide, come preferisci che ti chiamo, vuoi che ti chiamiamo col tuo personaggio o con la tua persona, perché qua si inizia secondo me
Dravide.
Ok, con Dravide. E allora io per iniziare, se magari non so, alcuni di voi sicuramente lo conosceranno, magari altri no, quindi se non lo conoscete io intanto vi dico che Davide, ne sceglierò uno nel corso della puntata,
non lo farà
è un ragazzo che de base ha una pagina e fa i meme, però siccome secondo me, glielo dicevo pure poco fa, questa definizione è un po' riduttiva per quello che lui fa realmente, perché la pagina di meme ha secondo me delle caratteristiche diverse rispetto alla sua, smetterei di parlare io e ti chiederei a te, quindi, più o meno che cosa fai e quando hai iniziato a farlo. Capisco che è una domanda molto larga, però così almeno iniziamo un po' a metterci comodi.
Buonasera a tutti, sì, io sono Ravide ed è un onore stare qui sul Ragù. No, vabbè raga, io faccio i meme, la cosa più brutta da dire su un podcast o ovunque, anche a un matrimonio, a un funerale, cioè dire che uno fa i meme è orrendo. Però niente, mi ha presentato così, ha detto che è riduttivo, ma in realtà è la verità, io faccio i meme, diciamolo, non ci vergogniamo, sì, faccio i meme. Allora io ho cominciato a fare i meme più o meno quando avevo 6 anni, prima di cominciare a parlare, già stavo con PixArt in mano, ancora prima che esistessero i cellulari. Poi facendo un salto di più o meno 10 anni e arrivai ai 15 anni, lì in realtà ho cominciato davvero a fare i meme. Sì, ho cominciato a fare meme su un gruppo, non so se voi lo conoscete, si chiama Dank Memes.
Sì. Che, ma esiste ancora? Perché
no, è stato bevuto 3000 volte.
Era forse la cosa migliore.
Che ci stava il capoccia di quel gruppo, che era
il meme lord
Avishai Robby, un ebreo israeliano che scherzava sul fatto di essere un ebreo.
Salutiamo tutti i nostri amici sionisti.
Sì, Israele
e quelli del Mossad soprattutto.
Niente, lì ho cominciato a fare i meme, andavano una cifra in inglese, belli spinti, black humor, quello brutale che se pubblicassi ora un meme di quelli
andrebbe male.
Ma non male, di più, secondo me davvero imboccherebbe la Digos, no cap, a bussarmi alla porta. E poi sono stato preso da una pagina che mi aveva visto sul gruppo.
Quindi convocato.
Convocato, sì. Ti facciamo fare uno stage, no? Di prova per vedere se meriti di essere admin di questa pagina. Lo meritavo, perché facevo solo io i meme, quegli stronzi facevano un cazzo. E da lì ho detto, ah raga, voi non fate un cazzo, faccio solo io i meme, sai che c'è?
La faccio da solo.
Lo faccio da solo. Solo che non l'ho fatto, non ho aperto una pagina, ho aperto un profilo, nessuno aveva mai fatto un profilo per i meme.
E con il cosa, nome in cirillico,
con il nome in cirillico. Perché io mi vergognavo, non certo. Volevo che mi beccassero gli amici mia. Ma non ho beccato tempo due giorni, vaffanculo. Però il nome in cirillico è rimasto. E niente, ho cominciato lì a mandare richieste amicizie a tutta gente che metteva mi piace ai post di Relatable Roma Memes, li ringrazio, mi sono spammato a merda. Alla gente gli piaceva il mio shitposting, da lì è cresciuta la cosa. Dopo un anno, quindi un anno fa, ho aperto la pagina Instagram per una esigenza. Più che altro vedevo che nascevano su Instagram pagine col mio stile, cioè proprio spudorato, se no addirittura che copiavano i miei meme. E ho detto no, non mi piace che questi col mio stile fanno certi numeri che manco io faccio. E sposto su Instagram. Facebook era abbastanza morto,
sì,
anche ora
non è palesemente morente.
Sta morendo sempre di più. E niente, ho aperto la pagina Instagram e oggi sono qui ospite da voi. E
a proposito di quello che hai detto, mi vengono in mente due domande. La prima, appunto, quella di Pixart con il telefono, quindi cercare un po' di entrare nel tuo laboratorio e capire quali sono i ferri del mestiere, che nel tuo caso mi sembrano, come dire, più che altro
allora,
la cassetta degli attrezzi, quella che ti regalano da bambino quando tuo padre è falegname. E l'altra invece è, cioè, il fatto che tu abbia riconosciuto che della roba tua veniva, come dire, emulata, ha in sé il riconoscimento che tu ritieni che c'è un contenuto che è tuo e quindi in qualche modo sei autore di una roba, di un prodotto. E questa cosa è molto, cioè, mi interessa molto, nel senso, nel mondo dei meme non si capisce mai bene se c'è un autore, no? Cioè il concetto di freebooting, eccetera,
sì,
eccetera.
Sì, sì.
E soprattutto quanto questo ti ha creato dei problemi, cioè il fatto che oltre ai tuoi amici una serie di persone ti abbiano cominciato a riconoscere poi nel corso del tempo, perché la tua foto comunque campeggiava nel profilo di Davide Ciccio, per quanto scritto in
lui mi sa che è uno di quelli che dice Davide Ciccio invece di Davide Ciccio.
Ciccio, sì, 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 sì.
È uno di quelli che per strada mi fa Ciccio e io che cazzo in so Ciccio. Sono Francesco,
ho confuso per Davide, dai,
no, però giocando, me lo ricordo. Sono il primo a scherzarci su sta cosa.
No, però, e quindi quanto in realtà poi ti abbia creato una serie di problemi di, come dire, sovrapposizione tra te e quello che scrivevi, questa foto che avevi.
Ok, sono tre domande. Ora sì, mezz'oretta lasciatemi.
Sì, sì.
Andate a prendere da
bere. Vado a un'altra birra.
Allora, raga, io per quanto riguarda gli strumenti che uso, allora, la cosa più importante è la razza del cesso. Quindi io mi ci siedo e lì creo col mio cellulare, Pixart, un dito, due dita se devo zoomare, ma quello molto raro, devo fare la roba di qualità, e quello mi basta, salvo, export, pubblico, non ci sto manco mai a pensare, anzi spesso mi vengono delle idee che so che ci rido solo io su quei meme, non mi frega un cazzo, lo pubblico comunque. E seconda domanda che mi avevi fatto...
mi sa che sei scordata, sì.
Cioè, quanto conta, insomma, la figura dell'autore nei meme, nel senso il fatto che te ti
sì,
abbia cominciato
no,
a dare fastidio il fatto che ti copiavano, vuol dire che riconosci che c'è un contenuto che è tuo.
Ma ora dire che è mio mi sembrerebbe un po' da coglione.
No, certo, non è,
non è
volevo
mio.
Darti, sì. Ritenerti il sindaco di Ostia.
Sindaco di Ostia.
Si salve, sono il CEO dei meme.
La cosa oggettiva è che lo shitposting in romanaccio non esisteva.
Ok.
Io mi ricordo ancora che i primi meme con AO che facevo, io non sapevo se metterci l'H o no. Ora non ti verrebbe sto dubbio,
certo.
Perché si sa che la O è
esatto.
A-O. E io sapevo, metto no, è più facile senza H, allora fanculo. E poi lì è nato sti meme della O che andava
certo.
Tipo due anni e mezzo fa.
Sì, che ogni tanto invece qualcuno prova ancora a rivendere
sì,
come
sì,
se fossero
sì,
freschi.
Sì, sì. Tutti
sì,
ammatti,
troppo.
Spari nelle vene. E poi c'avevo questo stile, sì, anche il semplice dire, che ne so, matto un culo. alcune determinate forme di espressione, parole di proprio romano, di borgata. Se vedi uno che te fa un meme simile al tuo, con lo stesso stile, stesse parole, nessuno prima l'aveva fatto, mai qualche dubbio me lo faccio, non è che tante volte ha visto prima i miei meme e poi ha cominciato a fare. Ora, raga, sono infinite le pagine che fanno questo tipo di shitposting e fanno bene a farlo e magari mi superano e magari fanno più numeri di me, anche perché io mi sono un po' rotto il cazzo.
Questa è la puntata in cui Ravide Meme ci annuncia che abbandona il mondo dei meme.
Mi sono venduto alle reti Mediaset, vado a presentare Colorado. No, e quindi, però all'epoca, ecco, vedete che su Instagram una pagina aveva dei numeri importanti con il mio stile spiccicato, cioè manco certo. A dire parlo un pochino diverso, un pochino meno deve al culo.
Certo.
Ora potete fare quello che vi pare, tranquillissimi. E riguardo al fatto di averci messo la faccia, sì, non credo, credo che nessuno lo faccia. Non mi viene in mente più che altro. Ora sto pensando.
Sì.
Ma sì, perché semplicemente non me ne frega un cazzo, cioè all'epoca non me ne frega un cazzo, non era con l'ottica di ah così vengo riconosciuto, sì. Ah così divento famoso, ah così invece faccio il personaggio, ma no, semplicemente ci metto la faccia, niente di più, perché era un profilo Facebook. E se non mettevo una foto, la gente manco mi accettava la richiesta d'amicizia.
Certo.
Perché pensava questo che è un bot, un qualcosa. Invece no. Ci ho messo la faccia e poi boh.
Ma infatti
guarda.
Io quando appunto all'inizio dicevo secondo me te sfuggi un po' alla definizione dei memer, pagina dei meme eccetera, mi riferivo pure a questo. Cioè nel senso che la pagina di meme classica che cos'è? È una pagina dove appunto ci sono dei contenuti che vengono postati, che non sono riconducibili tendenzialmente a nessuna faccia, a nessun autore eccetera eccetera, mentre nel tuo caso te secondo me hai creato un po' un ibrido tra le varie figure che ci si sono presentate diciamo nel mondo dei social, no? Cioè c'è una parte dell'influencer che c'ha un lato estremamente ironico e l'altro sì. Magari come vedremo dopo che non necessariamente lo è, perché influencer mo per noi è diventata una parola brutta, però banalmente significa influenza la gente, quindi chiunque ci abbia un seguace,
sì,
esatto, questa cosa andrebbe un attimo rimessa al centro. E poi appunto questo discorso di metterci la faccia, e l'altra cosa che a me interessava tantissimo è il fatto di aver creato dei mondi narrativi fondamentalmente, che non è una cosa che si trova nelle pagine di meme, perché il meme è una cosa che di solito si esaurisce in quel quadrato là della foto che te sì. Visualizzi, mentre sì, nel tuo caso un po' lo
dei filoni, sì, esatto. stagioni Netflix con dei personaggi,
esattamente, e da un lato c'è appunto l'utilizzo sicuramente di un tipo specifico diciamo dei meme, o se così si può chiamare, che è il text posting, sì, lo shit posting, e dall'altro però c'è anche secondo me la capacità da parte tua comunque di vedere quello che ti succede intorno fondamentalmente e di creare delle storie, perché quando Emiliano ti ha chiesto quali sono i ferri del mestiere, te giustamente hai detto la tazza del cesso, le dita e il telefono, quindi ci deve essere qualcos'altro che te un po' vai a recuperare, che deve essere nell'esperienza di tutti i giorni fondamentalmente.
Sì, uscire di casa. E le scene che vedo io sono scene che tutti potrebbero vedere se uscissero di casa e andassero nei posti in cui vado io. Se vai in un notturno vedrai quelle scene, se vai a Libetta ai 3 di notte c'è l'alta possibilità e probabilità che tu veda qualcuno che si accoltella. E quindi non è che io vivo in un mondo così lontano da quello di tutti. Poi quello che faccio io che gli altri non fanno è metterlo su carta o su schermo, quello che è. E poi sì, creo queste immagini, magari c'è la capacità di saper buttare quello che vedi proprio com'è sul foglio e non renderlo banale. Però più di questo non c'è nient'altro, non c'è nessun trucco del mestiere, nessun trucco, nessun inganno.
Appunto, nessun inganno, nel senso che per ogni storia diciamo alla base c'è uno spazio-tempo, e nel tuo caso è quello di oggi, quello di tutti i giorni di cui stai parlando, e un tempo che è quello contemporaneo, lo spazio è quello di Ostia come ben sappiamo, e dei personaggi che sono quelli che citavi, che secondo me è uno dei meriti maggiori delle tue storie, cioè l'aver creato dei personaggi estremamente credibili che tu fai parlare con una lingua sì, estremamente sì. Credibile, quella di cui parlavamo prima. Tra questi diciamo quello che ha avuto forse maggior successo, perché hai incrociato in qualche modo un archetipo nell'immaginario, è quel matto in culo di Stefano, sì. Per citare come dire, l'epiteto completo.
Sì.
Io recentemente avevo visto una una diretta su dei cameretti di Stream Mate, sì, in cui tu spiegavi un po' la genesi del personaggio e quindi il fatto che deriva da un film. Se ti va di raccontarla pure a noi e se ti va di rispondere anche al perché secondo te ha avuto così tanto successo quel matto in cui Stefano, al punto da diventare, come dire, anche a suo modo reale.
Sì, allora, innanzitutto questo Stefano è preso da, vabbè, preso da una qualsiasi comitiva che noi abbiamo, vabbè, magari non proprio qualsiasi comitiva,
però, insomma,
però se stai in determinati ambienti è facile che tu ti possa imbattere in
un matto,
in un matto un culo che si chiama Stefano, proprio con quel nome, mi raccomando. E sì, è preso da un film che si chiama Lia gli occhi azzurri, in cui ci sta questo personaggio che si chiama Stefano, non viene chiamato il matto un culo, però è effettivamente matto un culo.
Tra l'altro ho avuto modo di vedere il suo profilo recentemente e cavo voglia di invitarlo.
Sì, no, mamma mia, è poesia quel profilo, quel profilo è poesia, è proprio è il profilo di quel matto un culo di Stefano. Sì, in pratica niente, ho visto il film, matto un culo, e io stavo con un mio amico in fissa con quel film, perché per me ogni scena ci fa morire da ridere, anche se non è un film comico, però si creano delle scene, delle frasi, dicono delle ambientazioni che hanno un che de comico, non lo so manco spiegare. E quindi c'è stava il personaggio di Stefano che dal nulla, cioè da che stava a scuola all'improvviso piscia e va a ballare e va a cortellare i rumeni, sai, cosa a me fa troppo ride, ed è proprio da matto un culo in tutti gli effetti. E quindi con questo amico mio ci scherzavamo su sto Stefano, ed è rimasto in qualche anticamera del cervello, quando ho cominciato a far meme ed è uscito sto personaggio che era un po' matto un culo, come lo chiamo? Ah, Stefano,
bam,
come lo devo chiamare? E così è nato quel matto un culo di Stefano.
Io oggi mi sono un po' riletto le due storie in vista appunto di questa chiacchierata e effettivamente ormai me lo immagino biondo, di una stazza abbastanza grossa.
Come... anche io me lo immagino così.
Come il personaggio.
Anche se in realtà poi quando la gente ha cominciato a chiedermi ma esiste sto matto un culo di Stefano, io ci ho pensato e in una mia comitiva esiste. E allora ho cominciato a guardare non più nell'ottica di quel matto un culo di Stefano del
quello
film,
là,
bensì come l'amico mio. E quindi non lo vedo più come biondo con la stazza, vedo magro arabo,
certo. No, ma questa poi appunto secondo me è la grande potenzialità che è molto che non viene sfruttata molto poco, e che secondo me te invece sfrutti molto bene dei meme, che so semplicemente uno strumento molto condensato, molto appunto
ciotto,
sì, una cifra ciotto, esatto, usiamo una terminologia specifica, visto che siamo anche a Ostia, per raccontare, cioè nel senso tengono insieme una quantità di informazioni che non so, se uno la dovesse scrivere una cosa gli servirebbero pagine e pagine e pagine, e invece la cosa figa è che con uno screenshot di quattro righe comunque si riesce a creare anche una continuità con i personaggi, con le storie, eccetera eccetera. E poi dall'altro lato appunto il fatto che molto spesso si tratta, cioè non lo so, tu come ne parlavamo pure un po' prima a microfoni spenti, diciamo, no, questo rapporto fra questa cosa emerge tantissimo nel rap magari, no, del fatto che quando uno fa il rapper di solito ovviamente entri dentro un tipo di personaggio, però questa cosa non viene sempre compresa, no, cioè c'è il personaggio però c'è molto spesso il discorso, ah, ma quanto è real quello, quanto è vero quello,
sì,
a te,
sì,
ti sei apposta un po', tipo qualcuno te l'ha apposta sta cosa coi meme, cioè nel senso,
no, sinceramente no, magari uno si aspetta, sì, arriva quello, per fortuna no, magari quando starò su Noisy a fare The People versus Davide, quando avrò davvero i numeri assurdi ci sarà qualcuno, ne parli The Catch, ma te io vedere in che io a te,
ma studi ingegneria,
studi ingegneria. Ah, raga, ma cioè se posso parlare di ketamina, non mi faccio di ketamina, ma vedo gente che si fa di ketamina, vedo gli effetti e ne parlo, ma perché parlo dell'ambiente in cui vivo, un ambiente fatto di droga, di sparatorie e anche di cose belle, che parlo 3000 aspetti, di quanto è bella Ostia, di quanto è bello il mare, di quanto amo ogni singola buca che mi spacca il semiasse da macchina. Però l'amo, vaffanculo, non la scambierei per nulla al mondo.
Cioè, a tal proposito, come hai citato Noisy, c'è una bellissima intervista di Vice a Noisy Narcos in Osteria, che tra l'altro si spinge gli occhiali da sole quando gli calano con tutte e due le dita mentre mangia una braciola di maiale al sangue, e si lamenta proprio del fatto che invece gli gli chiedevano perché si trovasse magari in alcune circostanze in discoteca, quando in quel pezzo diceva che in discoteca lui avrebbe sparato
a tutti, sì, esatto.
Invece quali sono le caratteristiche di te che più sorprendono quando ti conoscono? Per esempio questa cosa che studi, banalmente a volte può risultare sorprendente per il semplice fatto. E poi ti volevo chiedere, dalle tue storie una cosa che si desume è una fortissima carica a di surrealtà, cioè il fatto che spesso le guardie a un certo punto cominciano a volare e quindi questo registro qua, oppure a volte anche di paranoia, cioè il fatto che un piccione, quanto queste caratteristiche, cioè come dire, quest'ansia sia pure una caratteristica personale banalmente che ti contraddistingue al di là di...
No, quello era puro shitposting, cioè il piccione impara, cioè stava che alle 10 di no, alle 10 di sera non dormiva come tutti i piccioni, ma stava intorno alla sedia sul balcone a girare, che cazzo sta a fare? Poi non è che io stavo impara, ho fatto oddio c'è sta piccione e non sta a dormire, no, semplicemente però mi faceva mega ridere e ho fatto la shitpostata. E poi riguardo al fatto, sì, ci stanno dei aspetti di me che magari uno non aspetti che non ti aspetti. Sì, magari il fatto che studio, sì, faccio ingegneria, mi dispiace dirlo.
Non specifica quale, perché sembra...
E specifica dove, per
ingegneria,
favore?
Ingegneria delle tecnologie per il mare, ovviamente non in un posto che non è Ostia. Ovviamente uno di Ostia deve studiare Ostia, se sei di Ostia e non studia Ostia, sei normale, non ti preoccupare, sono io che sono strano. Sì, studio, sempre studiato, e ancora mi manca un pochino di dove continuare a studiare, spero di smettere il prima possibile, ma i meme non te danno la pagnotta, quindi...
Esatto, sì, te capisco, io purtroppo pure appunto ho studiato tutto il mese di giugno per diventare assistente civico, ma sono stato bocciato all'esame finale ed è stato abbastanza deprimente, infatti mi sono ributtato sui podcast sperando che qualcuno ci dà due soldi.
Anche product placement.
Esatto.
No, i meme non ti danno la pagnotta, ma che te danno? Cioè tu hai tipo un guadagno, un bilancio di ormai un po' di tempo che puoi fare di meme.
Scusa.
Che comunque
la gente che ti ferma per strada, ma semplicemente non è che ci guadagni qualcosa. Però quando sei ubriaco e una pischella ti comincia a strusciare addosso perché te fai meme,
potrebbe
non ci
essere
pensi,
una
però,
cosa positiva.
Ci pensi, non ci pensi, preferisci non pensarci, però ci pensi ed è figo. Ed è figo. E poi sì, esperienze, vedi, essi invitato a un podcast per esempio, se facevo i meme non stavo qua, essi invitato a delle serate nei backstage di qualche live, quello sì, per il resto non è cambiato niente, anzi...
Mi ricordo Massimo Pericolo, no? Avevi conosciuto?
Sì, avevo conosciuto Massimo Pericolo.
Avevi indicato questa...
Sì, che non era nessuno,
esatto.
Non era nessuno, si era presentato Alessandro, tutto timido. E poi ho sfondato, bella per lui.
Proprio oggi ringraziavo in un post le persone che hanno permesso di avere un Cristo d'oro, una Marlboro e un Audi.
Ah sì?
Sì.
Beh, pensato, sono contento per lui.
No. In realtà l'aspetto mio, che non ti aspetti, sempre fa sto gioco di parole involontario,
no,
ma non mi vengono sinonimi.
L'aspetto che non ti aspetti di Ravide
non è tanto il mio studio, ma il mio lavoro.
Ah, lui questa naso a manco
lui, lui lo sa.
Che fai?
Faccio il babysitter.
Ah, oh, bellissima questa cosa. Certo, ad esempio, la mamma dei bambini a cui fai il babysitter se li legge le
robe. Mi segue, sì, okay, pure vedi. Le storie, tutto.
Bellissimo. Però ti prego, digli anche il quartiere.
A Palocco, sì.
Ah, ovviamente.
Sono dei bambini viziatoni di Palocco.
Salutiamo Perotti e il suo cane anche, che sta sicuramente ancora la strada a casa al Palocco. E, no, allora abbiamo parlato un po' de Ostia, prima ti sei lasciato un minimo andare anche a degli elementi, come dire, romantici, visto che qua io non so, questa poteva essere la puntata che registravamo anche in video.
In video,
comunque
sì,
la location era figa. Se c'è qualcuno che ci ascolta, che la prossima
hour.
Volta vuole venire a registrare la Golden Hour di Ostia con Cesare e Michela di Amore Tossico qua dietro. E no, allora, appunto, visto che è comunque un luogo che emerge tantissimo, anche perché come ci siamo detti, insomma, questa chiacchierata tu prendi molto giustamente dalle tue esperienze, dalla roba che vedi tutti i giorni, eccetera. così, domanda, ti lascio spazio anche a un po' di retorica se vuoi, cioè il tuo rapporto comunque con Ostia, se, perché mi sembra di capire tra le altre cose che comunque per quelli di Ostia, Ostia non è Roma, cioè nel senso Ostia è Ostia e poi c'è sta Roma, correggimi se sbaglio, se è una visione di uno di Montesacro che viene a Ostia.
Noi siamo paraculi, quando ci fa comodi che siamo di Roma, noi siamo di Roma.
Però?
Però quando dobbiamo dire, cioè ormare noi, tanto bella spiaggia, e voi mette la peronie di notte sulla sabbia a sentire, lì siamo tutti di Ostia, e Ostia è bellissima. Che poi io sono serio quando dico che Ostia per me è il posto più bello del mondo.
No, ma questa cosa ti posso dire perché potrebbe, cioè seriamente potrebbe sembrare tipo una cosa che un sacco di gente dice tipo per ride, per più a per culo,
no,
si percepi, c'è quel tuo post il giorno di San Valentino
in cui mega serio
si percepisce tantissimo, è forse il tuo
amore
post
amore vero
serio,
per Ostia,
cioè,
sì,
amore incondizionato
puro. Che poi cioè io non è che sono il tipo che non è mai uscito da Ostia, certo. E dice Ostia è il posto più bello del mondo,
okay.
Cioè ho girato, viaggiato, ho vissuto un anno in Austria, ne ho viste di cose, ambienti completamente diversi l'uno dall'altro. Ma Ostia, vabbè che ci sarò pure affezionato, ci sono nato, cresciuto, tutte le esperienze mie da bambino, da adolescente, ma per me c'ha qualcosa nell'aria che quando ci sto lontano mi manca. Non ti so manco di cosa, magari l'odore dei pini, magari l'odore della salsedine che te friccica in gola, tante cose. Boh, tutto e niente. Tutto
e allora,
niente.
Però io di Ostia, io la mia infanzia in realtà al mare, noi tutti ovviamente abbiamo passato le nostre infanzie sul litorale romano, io personalmente non tanto a Ostia quanto nella vicina Torvaianica, posto nei confronti del quale anch'io ho iniziato ad avere effettivamente un po' di rivalutazione, anche un po' no, di malinconia che te sale, perché mo non ci vado più perché ci andavo con i miei nonni, ho già raccontato in una puntata precedente, ma giova a ricordarlo che nel campeggio che frequentavo c'è stava una tigre dentro in gabbia, sì te lo giuro, il campeggio si chiamava Il Delfino e dentro c'era una tigre completamente senza senso,
da delfino.
Esattamente
il in acqua.
No, una cosa che io invece di Ostia mi ricordo perché ci venivo con mio padre, insomma, allora ti chiedo se te c'hai qualche magari ricordo legato, se c'è navi a sto posto, è il Cineland di Ostia. Perché per me era un posto strano.
Il Cineland fino a forse una decina di anni fa era il cinema più grande d'Europa, o più sale d'Europa.
Esatto.
Cioè, raga, stava Ostia.
Esatto, diciamolo,
Ostia.
Diciamolo. Prima di essere. Perché io mi ricordo
non a Berlino.
Che ero piccolo e comunque andavo in questo cinema. Ovviamente prima dei multisala, prima dei UCI Cinemas, eccetera, eccetera. Il cinema a cui andavi c'aveva due, tre sale.
Sì, una ventina, 25.
Quindi mio padre un giorno mi fa: oh, andiamo a sto posto, arrivo a sto posto, Cineland. Sembra di stare tipo un parco giochi, perché
sì,
poi di base
c'è stava
il bowling, le cose, eccetera. E adesso ci siamo passati davanti venendo qua, non lo so, mi è sembrato un po' affannato, ecco, il peso degli anni, forse lo sente pure il Cineland di Ostia.
Sono cula ormai il cinema.
De base, ok.
È brutto dirlo, è brutto dirlo, però non ci sta più quell'aspetto di esce un film, si va al cinema. Alcuni ancora lo fanno, io non più perché mi pesa il culo, de base, quindi preferisco restare a casa e cercarlo in streaming. Legalmente, ovviamente. Compro tutti i diritti, sempre, che so de Ostia, la gente di Ostia è onesta, loro hanno visto la faccia che ho fatto, potete immaginarla, però sì, l'ho visto pure io, ci sono andato recentemente a portarci il mio bambino, perché
ovviamente
sono un babysitter, poi troppo bello perché sono andato con lui a guardare Jumanji, una cosa del genere. E i pischelli tipo dei 18-19 anni boy, che stava al bowling, che mi hanno riconosciuto. E il bambino non lo sa, fa: ma perché
te fermano
e tutto? Ah no, sono amici miei, è che sono così felici quando te vedo.
Sono un grande amico fondamentalmente.
Sono un amicone io, mi amano tutti gli amici.
Incredibile.
Ma a proposito di film appunto che hai visto in streaming evidentemente legale, cioè tra l'altro Favolacce che hai recentemente recensito sulla tua pagina, una recensione secondo me molto efficace perché completamente rispondente a quello che è il tuo personaggio o quantomeno il tuo stile, di un film che ha a che fare con bambini, visto che parla di personaggi che ereditano, come dire, tutte le ansie e l'insoddisfazione
dell'ambiente in cui vivono.
E ti volevo chiedere se questo può essere uno dei filoni o dell'eredità di Davide Meme in qualche modo, cioè sfruttare fondamentalmente il bacino d'utenza per dare voce a prodotti che secondo te hanno valore. Chiaramente Favolacce ha un registro e un tema che si presta a quello di, visto che fondamentalmente, se non sbaglio, è ambientato a Spinaceto, per quanto è girato per lo più a Nemi.
Sì, infatti, ma gli stessi registi mi sembra abbiano detto che loro non hanno mai nominato Spinaceto, in realtà è una cosa che si sono inventati perché non ha mai detto Spinaceto. In effetti, se guardi il film non c'ha niente a che vedere con Spinaceto, zero. Però sì, c'ha un bel po' di cose di Ravide Meme, ma ovviamente non è che l'ho raccontato perché è una cosa vicina a Ravide Meme. L'ho raccontato perché ho visto il film, è bello, ho visto la storia, mi è piaciuto. Ho visto la storia dei registi, da Torbella Monaca, vita da pescatori, non hanno studiato, hanno dedicato la loro vita all'arte. Ho detto, perché non propsarli? Allora li ho propsati su Ravide Meme. Perché no? Magari prima li guardavano solo dai 25 anni in su, sì. E ora magari anche qualche sedicenne ha visto il film. Magari non l'ha apprezzato, però comunque sono soldi per loro.
Effettivamente abbiamo avuto modo di vederlo un po' di tempo fa. Tra l'altro, lo possiamo dire, in una situazione particolarmente privilegiata, Emiliano. Siamo potuti rientrare al cinema forse un po' prima del tempo, diciamo, ecco.
E legalmente?
Sì, assolutamente legalmente. Se non lo so, nei centri sociali è tutto legale, vero?
Sì,
ok, a posto. Quindi sì. Consigliamo quindi a questo punto, insomma, usiamo pure noi questa piattaforma per propsare un bellissimo film che è uscito.
Tra l'altro vi consiglio tantissimo dei due registi, anche il libro di poesie, Mia mamma è un'arma, mia madre è un'arma,
non l'ho letto.
È una poesia molto fruibile, devo ancora capire come facciano a scrivere poesia a quattro mani, nel senso che comunque
uno detta
cioè nel senso è una roba in cui, come dire, la componente autoriale, l'io poetico, si parla
ma
loro riescono a creare questa sinergia,
sono sintonizzati perfettamente al 100%. Lo stesso problema ci sarebbe anche nei film, se ci pensi, cioè due registi, infatti sono sempre fratelli.
Però sai, la regia, per esempio, nei Coen c'è un aspetto in cui uno è più sceneggiatore e l'altro è più regista, uno è più attento ad aspetti tecnici, invece loro hanno scritto questo libro di poesie che tra l'altro ha tutte le caratteristiche di cui parlavi tu e di cui, insomma, che ti hanno colpito della storia, quindi parlano molto di questa loro infanzia da pescatori, del rapporto col padre, con la madre, delle loro ansie, quindi una roba che vi consigliamo e che non è così distante dalla roba che fai tu.
Assolutamente.
Tra l'altro ho visto che ti hanno pure risposto a...
Ma gli attori mi hanno cominciato a seguire pure sul privato, un bel po' di attori, pure registi.
Perché fondamentalmente poi quello che succede è, sì, se si è sentito qualcosa, il vento inizia a farsi sentire. Perché poi il discorso è che, appunto, il discorso che facevamo prima sull'influencer, cioè nel momento in cui effettivamente c'hai delle decine e decine di migliaia di persone che ti seguono, effettivamente diventi anche un megafono importante per una serie, non so adesso sinceramente, credo che fosse il loro secondo film, no?
Sì,
dei Fratelli d'Innocenzo, sì. Quindi comunque secondo me gli hai fatto pure un bel servizio.
Lo so, ne sono più che consapevole, ma era quello l'intento.
Assolutamente, super meritato.
Perché sarebbe bello che in futuro, come dire, venisse da loro, nel senso, immagino dagli addetti stampa, però, cioè sì. Se lo fossi, cioè, la prima cosa verrei da te, insomma, di ma la famo una roba insieme.
Ma mi ricordo aveva fatto Fabio D'Innocenzo, che è l'unico che ha il profilo Instagram, o magari sono tutte e due su questo, che aveva fatto tipo delle storie, tipo le due migliori recensioni che ha avuto, una tipo di Rolling Stone, cosa del genere, e poi il mio post.
Ah, ci ha messo la tua? Sì. Ma anche perché in generale, cioè, questo secondo me è un discorso che chi si occupa di promozione dovrebbe iniziare un po' forse a recepire, che, cioè, molto più che investire in costosissime campagne pubblicitarie eccetera eccetera, ormai un ruolo preponderante nella pubblicizzazione, e qua entriamo in un altro aspetto forse della tua vita da influencer o da influencer fallito, come dici te ogni tanto, che è proprio quello, no, delle aziende che si affidano molto spesso, no, alle varie figure, no, del web, di Instagram principalmente, per sponsorizzare i loro prodotti. Però a te c'hai avuto poca fortuna su questo.
Perché sono scemi.
Esatto.
Le basi sono scemi. Loro non sanno che farebbero i soldi con me.
Esatto.
Perché io con questo lato ironico, se io ti ammollo una tisana, cioè io invece gioco le palle che almeno 100 persone qua di Sanasa comprano solo perché io l'ho sponsorizzato dai Palazzi Rossi, esatto, sotto ai palazzoni, sotto ai lotti, a fare booster di Sana a flexalle. Anzi, funziona, no, con due, funziona.
Ragazzi, se ci state ascoltando, se
allora,
qualcuno
innanzitutto,
lavora, funziona.
Bloccatemi perché mi hanno bloccato.
Ah, sì? Chi ti ha bloccato?
Facciamo un appello
fitvia. fitvia.it merde punto, sbloccatemi. Ovviamente dissociatevi, non è il podcast che dice merda.
Ma in realtà Fitvia penso che glielo possiamo dire pure noi. Sì, 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 sì. Penso che gli avvocati, adesso sento i miei avvocati e vedo se ce lo possiamo permettere, però credo proprio di sì.
E quindi sì, ci sta questa figura di influencer che cerco
di portare avanti. Ah, diciamo, no, sì, ci sono una serie di crociate che cerchi di portare avanti, quella della sponsorizzazione di alcuni prodotti, anche credo, mi sembra, c'è un amore non corrisposto nei confronti di una certa cassiera del Todis, se non sbaglio, se non ricordo male.
Quanto è buono,
alla quale facciamo un appello. Comunque guarda, è veramente
amore mio. Io so quello che ti guarda con gli occhi che crollano per terra, ti prego.
Ogni
dammi
volta
una chance. Dammi
ogni
una chance.
Invece so di dare un dolore a Damien, però a questo punto la domanda te la faccio io a proposito di influencer o di personaggi che interpreti, cioè quello di Tancredi. Se ci vuoi un po' spiegare la genesi di questo personaggio. Ma che è decisamente non Ostiense, diciamo.
No, Tancredi.
Diciamo, posso dire, è un modo un po' di rivisitare quella che è diventata un po' noiosa, tutta quella storia, no, di Roma Sud, Roma Nord, no? Del Pariolino,
sì,
verso,
sì, che poi
possiamo metterla da parte per sempre.
Cazzo,
okay,
grazie,
ragazzi,
cazzo,
salutiamo
cazzo
anche i ragazzi. Magari
la pietra tombale di Davide Meme su
basta. E quindi anche su chi, no, queste cose continua un po' a portarle avanti. Basta, ragazzi, lo
che
dico.
Poi avevo tipo messo l'altro ieri una storia con mio cugino che c'ha come bio Roma Nord. E tutti, ah, oh, questa è la gente di Roma Nord. No. Anzi, mio cugino, e poi di Roma Nord. Anzi, di Roma Nord, che intendi? Cioè, quello gira col piercing a lingua, il bacetto tatuato qua sul collo, il doppio taglio, quello di Roma Nord non c'ha proprio un cazzo.
Esatto.
Sì, è ridicola. Poi certo, ci sta la distinzione, non è Roma Nord Roma Sud, è Borgataro e Borghese, cioè quella distinzione, ma lì ci sta ovunque.
Questo è un po'
è
un modo, infatti è un po' un modo che è stato trovato per eliminare un po' diciamo, lo posso dire, il conflitto di classe da questo tipo di cose, perché poi, come dice giustamente Davide, è un discorso più di borgata e di, non lo so, quartiere per bene, non so come vogliamo dirla.
Penso che, come dire, fare troppe forzature, Davide fa delle prese di posizione forti anche nei suoi meme, cioè quella sul 25 aprile che io ho apprezzato particolarmente.
Anche quella su Indro Montanelli.
Su Indro Montanelli, comunque... Sì.
Ma perché non me ne frega un cazzo di base, cioè io i miei meme o il text posting... Lo faccio senza pensare alle ripercussioni, certo, se è una cosa greve in culo in cui dico odio Romolo Spada, cioè ovvio non lo faccio così apertamente. Però nello stesso tempo se ho la necessità di dire che odio i fasci, cioè io lo faccio senza problemi. Se ho la necessità di dire che mi stanno sul lo dico senza problemi. Anzi, io penso, io non voglio fare il ruolo di educatore, se no Ravide Meme educatore, no,
certo,
perché
certo,
già babysitter è tanto,
babysitter è
ed
tanto,
è privata, non è a 90.000
persone.
Nello
stesso tempo penso ci sta tanta di quella gioventù che mi segue che non sta tanto in questo mondo, che tanto vale che se sente dire che i fasci sono delle merde, gli fa solo bene, secondo me.
Penso
perché
proprio
tanto
di sì.
Non è un'opinione soggettiva questa, non è che i fasci sono delle merde, quello è oggettivo, solo che non ci stanno abbastanza persone che lo dicono, e perché hanno magari paura di perdere qualche follower. Sì, ho il post del 25 aprile, ho perso 3.000 follower, ma sti cazzi, 3.000 fasci, mamma mia, ho stappato la boccia, la migliore che c'ho in casa.
Allora, noi di followers penso che ce ne abbiamo un centinaio eccetera, dubito che ci siano fasci, però se è arrivato a qualche fascio, ecco, insomma, vi invitiamo a sfollowarci seduta stante, ecco, anche noi ci accodiamo e sottoscriviamo assolutamente. Non lo so,
beh, lui ha citato Romolo Spada, forse può essere interessante raccontare quella cosa che ci dicevi prima, amico.
La possiamo raccontare?
Ah, sì, è andata bene,
tranquillo, ok.
Il finale è stato positivo, ma io stavo tranquillo a aspettare il mio turno dal barbiere.
Specifichiamo qual è il barbiere, quello
il barbiere a via Angelo Olivieri qualcosa. Voi camminate su quella via, prima o poi vedrete il barbiere, quello che è il barbiere dove ho fatto la storia dei trans, con la storia mega che è andata virale. E stavo aspettando il mio turno e ci stava il mio barbiere che sta in fissa con me, con i miei racconti e tutto, soprattutto dopo il racconto che lo vedeva come protagonista. E fa a questo ragazzo Sinti di cognome SP che... e gli fa: oh guarda, c'è sta questo qua che fa dei meme assurdi. Gli fa vedere i meme. Lui mentre scorre i meme dice: ah, te sei quello che ce l'ha con noi, con la nostra famiglia. E io gli faccio: no, in realtà non ce l'ho con nessuno, sinceramente, io parlo di Ostia, se siete famosi mica è colpa mia. E lui scorre e scorre, non troppo felice dei meme che li vedono rappresentati. A una certa però arriva un meme in cui il protagonista del meme è il giornalista di Nemo, vittima della famosa capocciata che ha reso famosa Ostia in, sì, tutto il mondo.
Fondamentalmente sì, credo che quella sia arrivata davvero tipo,
davvero in tutto il
tipo
mondo,
sul, no, New York,
dopo,
Times,
dopo ne parliamo,
del
dopo ne parliamo. E arriva questo meme che lui non poteva capire perché aveva degli strati ironici che non, a cui non sarebbe mai arrivato, impossibile. Solo che c'era la didascalia a sto meme che era stonfame de merda, stonfame fragico, stonfame qualcosa. Lui lo guarda, sbotta, ride, si mette a ride come un matto, ah, sei in grande, bam, ma comincia a seguire.
Ed ecco come Davide si è guadagnato il rispetto, insomma, di alcune persone.
Di dove abitavo.
Di alcune persone, ecco, sì, sì,
sono,
sì. Davide si è guadagnato il rispetto di queste persone e secondo me si è guadagnato anche il rispetto un po' dei coatti, no? Prima parlavamo della distinzione fra Bori e coatti. Allora io, siccome è una cosa, un argomento, insomma, che è stato sempre un po' tangente a questa nostra discussione, credo, Emiliano, che sia arrivato il momento di rilanciare una delle varie rubriche di Ragù, che ha per oggetto fondamentalmente un coatto sintetico, se così si può chiamare. La rubrica in questione ovviamente è Testa China, e quindi Stefano ritorna su queste frequenze, anche se questa non è una radio, a parlarci del già citato all'interno di questo podcast, perché ne abbiamo parlato qualche volta, Rank Xerox, ne abbiamo parlato qualche volta, però forse appunto è arrivato il momento che Stefano ce ne parla in maniera un po' più organica. Noi ci risentiamo tipo tra due minuti.
Super GT, più veloce di Mi Astro Jet, Jumbo Jet, calcio di ferro, mangio spinaci scatolati, un pugno in faccia gli tirò.
Sì, può fare.
Amiche e amici, bentornati a Testa China, la rubrica sul fumetto all'interno di Ragù. Avete sicuramente riconosciuto la battuta di Frankenstein Junior. E mi immagino così la soddisfatta esclamazione di Stefano Tamburini urlata in una notte della primavera romana del 1978, quando ebbe l'idea della sua creatura artificiale. Nel giugno del 1978 la prima avventura di Rank Xerox, il coatto, scritta e sceneggiata da Tamburini, aiutato nei disegni da Tanino Liberatore e Andrea Pazienza, veniva presentata sul numero 0 della rivista Cannibale, con questa didascalia alquanto esplicativa. La Banana Comics è lieta di presentare un fumetto pieno di violenza gratuita. Per la serie Nuovi soggetti sociali degli anni Ottanta, ecco a voi Rank Xerox, il coatto. Ma chi è Rank Xerox, quando aveva ancora una cappa di troppo? Dunque, si tratta di un robot, un androide, o meglio, di un coatto sintetico, assemblato da uno studelinquente fuori corso, montando insieme pezzi di una fotocopiatrice Rank Xerox e componenti biomeccanici. Mentre sta regolando il potenziometro dell'aggressività, lo studelinquente viene ucciso dalla polizia, rendendo il nostro eroe folle e violento per sempre, incazzato con tutto e tutti. Rank Xerox, nelle prime storie pubblicate in bianco e nero su Cannibale, vive nella Roma del 1986, ironico rovesciamento del 1968, nel futuro rispetto ai tempi della pubblicazione, oramai passato. Una Roma multilivello, decadente e cialtrona, ma comunque viva, per diventare poi, nelle storie successive al 1980 pubblicate su Frigidaire, metafora valida per tutte le grandi città del mondo abitate da una società sempre più allo sbando, crudele, malata ed indifferente, mentre le architetture delle città si ispirano all'immaginario cyberpunk che O'Banion e Moebius, con il loro The Long Tomorrow, avevano tracciato qualche anno prima, nei confronti del quale chiunque si sia avvicinato alla fantascienza ha dovuto pagare pegno. Nel febbraio del 1980 la redazione del Male, che in quei tempi pubblicava il personaggio, viene diffidata dalla Rank Xerox, produttrice di fotocopiatrici, a cui Tamburini si era appunto ispirato per il nome del personaggio. La società non vuole che gli autori usino la propria denominazione sociale per il nome di un personaggio che è poco definire deteriore, le cui imprese sono un concentrato di violenza, oscenità e turpiloquio, e gli avverte che altrimenti si vedrà costretta a tutelare i propri diritti nelle competenti sedi giudiziarie. Tamburini risponderà pubblicando una tavola sul numero 8 del Male del marzo 80 dal titolo Provaci ancora, Rank, in cui riporta la lettera di diffida della Rank Xerox e fa rispondere al personaggio: e io me vedrò costretta a romper ver culo. Però, con un nome dalla nuova ortografia, appunto Rank Xerox senza K, Stefano Tamburini e il solo Tanino Liberatore continueranno a pubblicare a colori su Frigidaire le nuove avventure del nostro eroe sintetico. Il disegno di Liberatore diventerà sempre più realistico e le avventure andranno a perdere quei connotati tipici della realtà italiana e romana in particolare. Anche la fisionomia del personaggio cambia, esibendo una massa di muscoli tesi da culturista, come sempre pronti ad esplodere in un'improvvisa manifestazione di violenza. Con il suo disegno, giustamente definito michelangiolesco, Liberatore attuò un'evoluzione che si tradusse in una rappresentazione più compiuta sul piano generale del futuro immaginato da Tamburini, teso a esasperare i malesseri sociali presenti nella vita reale, la violenza, l'alienazione e il degrado della società nelle megalopoli. Il successo del personaggio in quel primo scorcio degli anni Ottanta è anche testimoniato dalla copertina di un disco di Frank Zappa, Man from Utopia. E, malgrado sia cibernetico, Ranks ama la sua pischella Lubna, una ragazzina dodicenne ma precocissima, adulta che ha perso da tempo la sua innocenza. È drogata, ha avuto innumerevoli amanti, è viziosa, viziata e capricciosa. Ranks, succube dei suoi capricci, si suiciderà al termine dell'ultimo racconto scritto da Tamburini in una scena di gelosia in cui Ranks urla a Lubna che non è più disposto a sopportare di appartenerle. Si strappa il suo grosso cuore di plastica e offrendolo alla ragazza le dice: «Tieni anche questo, snort, ti amo». Click. Stefano Tamburini muore di overdose all'età di 30 anni nel suo appartamento di Roma, in un giorno non precisato dell'aprile nel 1986. So long, amiche e amici.
Siamo di nuovo in onda, grazie Stefano. Il sole comincia a calare sullo stabilimento Vittoria. Il Ravide Meme ha finito la sua lemon soda, sorprendentemente. Un argomento che desta un po' di confusione riguardo il tuo personaggio è quello delle tue origini. Qualcuno, non lo so, ti ha debitato appunto un'educazione siberiana. Tu in realtà hai origini forse da parte di madre?
Mamma, sì, mamma croata.
Croate, se ci racconti un po' appunto quella parte.
Che ne so, più che anche un po' appunto, dicevamo prima, il rapporto, non lo so, le differenze, o più che le differenze magari se ci sono delle continuità tra Ostia e quest'altra parte, Polo, insomma, no? Della tua famiglia, sì. Della tua vita.
Allora, sì, sono da parte di mamma croato, però io nato e cresciuto qui a Ostia.
Sottolineiamolo, per favore.
Grazie.
Born here and raised here forever.
Io e Daniele De Rossi.
Tra l'altro, nella puntata che ho visto di Streammate, c'era un raccontare un aneddoto abbastanza traumatico invece del rapporto di tua madre con Ostia, cioè l'impatto che Ostia ha avuto su tua madre.
Sì, abbastanza greve, sì. Ha fatto tanto per scappare da determinati ambienti.
È venuta a Ostia.
È andata a Milano, bello, la vita a Milano, per carità, si è ritrovata a Ostia, si è messa a piagne, tipo sul marciapiede, non ci credeva.
Porca miseria.
Tacci sua, mamma, come ti permetti
di parlare merda. Male?
Merda. E quindi passavo le estati in Croazia, ormai tra università e tutto, ci passo giusto un paio di settimane ad agosto, giusto a visitare i miei bellissimi nonni che salutiamo
ovviamente.
Niente, sì, ho vissuto lì, possiamo dire, la vita di strada, sicuramente più che qui a Ostia. A Ostia ha fatto una vita classicissima, uh-huh. La vita di strada di Ostia è quella del notturno e magari uscì la sera, quindi dai magari 16 anni in poi, perché prima di 16 anni manco uscivo. E invece in Croazia, da quando ho 6 anni, giorno, sera, notte, sempre per strada, e delle cose simpatiche sono successe. Non spoilerò nulla, mi dispiace, non metto nessun inedito su questo podcast, mi dispiace tanto, ma lo racconterò tutto su Ravide Meme, ho deciso.
Ok, allora non ci abbiamo gli spoiler, ma ci abbiamo l'annuncio che su Ravide Meme stanno per arrivare anche, non lo so,
racconti assurdi,
educazione croata, come la vogliamo
racconti
chiamare.
Racconti balcanici, sì sì, esatto. Proprio così.
Concepito a questo tavolino, comunque deciso definitivamente a
vero,
questo tavolino, ecco, non concepito.
Davanti a un piatto di ragù.
Assolutamente, perché stiamo mangiando tantissimo. Allora, ci avviamo comunque verso la conclusione, perché comunque appunto il sole sta calando, l'atmosfera si fa sempre più, non lo so, sicuramente suggestiva. E io per chiudere inizierei a cercare di capire un po' anche, ci sono altri aspetti pure che tu curi, no? Cioè la cosa appunto... Torno a batterci, perché secondo me la cosa veramente figa di quello che fai è che tu c'hai cioè, tipo hai creato un universo fondamentalmente in cui ci stanno dei personaggi, c'è cioè un mondo e ci sta anche tipo la musica che questi si sì. sentono. E questi qua se la sentono e tu fondamentalmente su Spotify, credo, sì. hai creato pure no, una playlist. Sì. E ci dicevi poc'anzi che secondo me è un'altra cosa che non è per niente scontata, che in realtà quella non è la playlist della roba a cui te, Davide, stai mega in fissa, magari è pure roba che ti piace.
No,
anche
sì,
nella roba che ti piace
ovvio,
dentro
le canzoni le conoscevo,
Gianni Bismarck, Ugo Borghetti, vi vogliamo
sì, sì,
bene
voglia.
Però comunque ci dicevi prima che è più una roba che ha a che fare con la coerenza,
certo,
no? Con
la
tutto il mondo che
mondo
hai creato,
Davide Meme. Magari ci azzecca più metterci ecco un Rusty Kilo che di Ostia, un Gianni Bismarck, Ugo Borghetti, piuttosto che mette Kendrick Lamar, che è comunque un artista che ascolto più di quelli che ho appena nominato, che comunque rispetto e lo ripetiamo per l'ennesima volta. Però avevo fatto questa cosa sempre per rimanere in questa atmosfera borgatara, periferica, romana che parla di questa vita.
È la colonna sonora insomma ideale dei tuoi personaggi. E insomma cogliamo l'occasione per chiederti, visto che stai, lo possiamo annunciare dai microfoni di Ragù, per presentare il 14... Luglio.
Ma forse prima dovremmo annunciare il fatto che diciamo le persone che animano questo podcast sono anche le persone che fanno anche parte di un gruppo di persone che organizzano da un paio d'anni un cineforum che si chiama Astracult, che in questo periodo post quarantena lo possiamo dire che sta giovando comunque, no? De una serie, non lo so, sta andando particolarmente bene. La settimana scorsa abbiamo fatto una roba figa con Valerio Mastandrea, con Cristian Raimo e con Simone Isola, abbiamo proiettato L'odore della notte di Claudio Caligari e abbiamo intenzione di continuare. Emiliano, qua te lascio la parola.
Sì, salto senza stare a citare tutta la programmazione, no, perché non vi ammorbiamo e la trovate sulla pagina Facebook, però il 14 abbiamo invitato Ravide a presentare Amore tossico di Claudio Caligari insieme a Armando Cicoria e a Leonardo Crudi, che è un artista che ha creato la locandina di Amore tossico secondo i suoi canoni, che sono quelli del formalismo sovietico, ma avrete modo di scoprirli poi alla presentazione. Quindi ti chiedo innanzitutto in due secondi perché per te è importante Amore tossico, perché immagino che comunque sia un film così strettamente legato al posto che hai detto di amare in maniera così viscerale, in qualche modo non è un film che ti lascia indifferente. E la seconda, senza lasciarti condizionare dal fatto che ci sarà il Cicoria, il tuo membro preferito del Truce Clan, così ci lasciamo con una, come fanno nella tua storia del barbiere, con una traccia del Truce Clan per chiudere questa puntata di Ragù.
E forse potrebbe essere proprio 13 pm a questo
sì,
punto.
Sì,
la traccia
punto
è quella.
Spoiler, sarà 13 pm. Sì, Amore tossico, un filmone che mi sarò visto almeno 4-5 volte sicuro. Ma io lo guardo sempre con l'ottica di sono un ragazzo che è cresciuto in quegli ambienti, non nell'ambiente della droga, però in quell'ambientazione, quelle
fisico,
strade, fisico
quel
proprio
pontile, quelle...
pontile, tutto. Quindi vedere magari che loro, per dire, vanno a farsi la pera in un posto senza case e poi guardo un attimo bene, oh ma io là ci abito, mo c'è sta una casa lì. E quindi vedere com'è cambiata anche
Ostia, io lo guardo sempre sotto quell'ottica, okay. ma anche sotto l'ottica di perché mia mamma, quando ero piccolo, mi diceva non andare a saltare sulle foglie secche o a giocare nella sabbia perché ci stanno le siringhe. Là, in quel film vedi il motivo, c'è la spiegazione perché è rimasto ancora questo retaggio di anni addietro, anche perché ora fortunatamente l'eroina non esiste più, o almeno non è più così viva.
Sicuramente non ha più la portata sociale che ha avuto negli anni.
Ovviamente parlo di Ostia, non di Mestre o di altri posti.
O di Rogoredo.
Esatto. E quindi è mega interessante capire anche questo aspetto di Ostia che è stato e che ancora si trascina questa nomea di posto dove tutti si drogano, dove, cioè, ancora se parli con cinquantenni di Roma ti diranno sì, ci si droga a Ostia.
Eh sì, assolutamente. Allora, voi adesso ve la diciamo questa cosa, noi appunto non stiamo registrando in un luogo chiuso, quindi semplicemente Davide ha avuto un attimo di esitazione perché si è avvicinato con fare pure mezzo minaccioso, dico la verità, sembrava mezzo una guardia in borghese, sì. E uno al tavolo nostro a levarci le cose.
Era
che ci siamo bevuti, tutto qua, molto semplice, però c'aveva una radiolina qua che lo rendeva ambiguo.
A quanto guardia?
Allora, per chiudere, quindi ti chiederei
l'artista preferito,
sì, del Truceclan,
del Truceclan, il tuo membro preferito del Truceclan. No.
Io non posso non dire Ercicoria.
Ok,
mi dispiace,
va bene.
Mi dispiace, ragazzi.
Non è perché ci incontreremo tutti insieme tra qualche settimana. Risposta comprensibile.
Ma lo faremo, quindi.
Esatto.
Ricordatevelo e venite.
Va bene, allora noi mi pare che quello che dovevamo dirci ce lo siamo detto, la chiacchierata ce la siamo fatta, gli appuntamenti prossimi li abbiamo un po' messi anche insomma a conoscenza vostra. Vi diciamo che ragù, allora a questo punto non ci accogliamo di dirvi che ragù torna presto, come abbiamo detto l'altra volta, anche perché è estate,
ragù
non vorrei
torna.
Fare la stessa figura di merda l'altra volta e poi per un mese e mezzo non ci si sente, però ragù torna sicuramente durante l'estate, siccome è estate con un po' di calma, voi questa sentite, se non vi siete sentite a questa recuperatevi pure quelle precedenti
durante il viaggio,
esatto, in macchina, al cesso, quando state, non lo so, de corsa, quando vi ader notturno, queste cose così.
Senza le controindicazioni di Davide che
esattamente,
si vomita addosso mentre sentiamo.
Noi ringraziamo tantissimo Davide, che nonostante il suo astio verso i podcast, invece è stato qui da noi estremamente disponibile.
Vi ringrazio a voi per questa bellissima chiacchierata e per avermi dato questo spazio.
E quindi
e niente
ragazzi, ci vediamo alla prossima, ciao,
un bacio.
In de panchine dal 2-0 e 3, dai CDM al Truceclan fans club, dalla presunzione di far rap meglio di te alla convinzione che sta roba non fa per te, dal 96 sempre presente, non me ne fotte niente, è la tua puzzi che è un morto vivente, stimolo carente, abuso di mente, faccio questo con la sindrome del prepotente, in de panchine svegliarsi a fianco del mio amore.